Il mondo alla radio.
Ultimo scorcio di trasmissione per noi qui al Mondo alla Radio, Paola Simonetti ancora con voi. Parliamo di acquisti accessibili, soprattutto dei prodotti alimentari. Ormai i consumatori, insomma un po' lo sappiamo, sono attenti prima di comprare a cosa l'etichetta racconti del prodotto scelto. Ingredienti il cui abuso per esempio può essere nocivo, anche solo per la presenza di allergizzanti, sono rintracciabili leggendo l'etichetta. Ma chi non vede, come può accedere a questo tipo di informazioni che sono cruciali nel quotidiano, perché la spesa la si fa spesso anche più volte al giorno? È una barriera informativa che si aggiunge alla giungla di quelle materiali, di barriere architettoniche, anche solo di fruizione di servizi di uso comune. Qualcuno si è chiesto come sarebbe stato possibile sperimentare un metodo per arginare questa esclusione che di fatto limita la libertà e l'indipendenza personale dell'individuo. Ci ha pensato il CREA, cioè il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, per la precisione è un ente vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha messo in campo un'iniziativa semplice quanto geniale, cioè l'etichetta narrante. Ce la facciamo raccontare dall'ideatrice del progetto, se non ho capito male, Gabriella Lofeudo, che è ricercatrice proprio del CREA. Benvenuta, dottoressa.
Buonasera, grazie per porre l'attenzione su questo argomento che ritengo cruciale.
Grazie a lei della disponibilità, perché a questo punto la vostra presenza, di voi ospiti, è fondamentale, come la collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi di Cosenza, che è stata per l'appunto fondamentale. E allora accolgo con piacere il vicepresidente della sede calabrese, Roberto Crocco. Benvenuto Roberto.
Buonasera, grazie.
Grazie ad entrambi di cuore di essere con noi. Allora, dottoressa Lofeudo, partiamo dall'inizio, facciamo un po' di ordine. Da dove nasce questa idea dell'etichetta narrante? Può sembrare una domanda retorica, ma in realtà occorre capire da quale, come dire, necessità pratica, oggettiva è stata riscontrata nel quotidiano.
Allora, in realtà nasce da un mio pensiero fisso. Mi chiedevo sempre come mai per i prodotti farmaceutici ormai da decenni
sì,
ci sia l'apposizione del codice Braille, almeno per indicare il nome del farmaco, e per gli alimenti, che sono prodotti forse di più largo consumo dei medicinali, indubbiamente i medicinali sono fondamentali, perché non ci fosse la stessa attenzione? Perché un non vedente, un ipovedente, per fare la spesa, scegliere banalmente una passata di pomodoro o una bottiglia di olio, debba avere per forza l'aiuto di qualcuno? Questo me lo sono sempre chiesto, un po' per il lavoro che svolgevo un tempo, ero analista, quindi controllavo gli alimenti, guardavo sì, le etichette, era la prima cosa che guardavo. E quindi mi sono chiesta proprio che questa barriera non veniva nemmeno presa in considerazione, perché non si considerava tale, è invisibile e insidiosa. Quindi da qui è nato poi l'idea.
Chiaramente.
Insomma,
dall'osservazione semplice della realtà, però anche da un buon sentimento di empatia, perché chi la vista ce l'ha deve in realtà, come dire, avere un punto di vista, scusate il gioco di parole, diverso, che è un punto di vista della lettura della realtà fatta davvero in un modo diverso, quindi spostando lo sguardo interiore, se così vogliamo dire, no? Della sensibilità da un'altra parte. Dottoressa Lofeudo, esattamente di che iniziativa parliamo? Cioè, voi che cos'è che avete costruito? Che cos'è l'etichetta narrante? Perché si chiama così?
Allora, l'etichetta narrante in realtà si chiama etichetta accessibile,
sì,
che è composta da un aspetto di narrazione, quindi l'etichetta narrante attraverso l'ascolto della storia dell'etichetta, la storia del prodotto, e poi c'è l'apposizione dell'etichetta in braille, che è fondamentale in quanto altamente simbolico. Allora, che cos'è? Questo è stato inserito, questa idea, in un progetto di ricerca, Olivo Smart, che si occupa di rintracciabilità dal seme alla tavola
sì,
degli alimenti. Abbiamo una serie di partner, abbiamo inserito quest'idea del etichetta accessibile. E casualmente ho incontrato un dirigente dell'Unione Ceche, quindi è stato veramente casuale, dell'Unione Nazionale Ceche Ipovedenti di Cosenza, e parlando di questa mia idea che mi frullava, loro subito hanno detto: ma sì, ma noi siamo d'accordissimo, cerchiamo di andare avanti. E allora abbiamo inserito un articolo in questo progetto di rintracciabilità, appunto etichetta accessibile.
Senta, sì. Però faccio un attimo un passo indietro per far capire a chi ci ascolta. Lei ha detto l'etichetta narrante è etichetta accessibile, è ascoltabile. Ora, ascoltabile significa che la persona non vedente ha bisogno di un mezzo tecnologico attraverso il quale decodificare un codice che è sull'etichetta. Spieghiamolo bene, perché altrimenti certo, non si riesce certo. a capire.
Certo, allora i partner di questo progetto LivoSmart sono tanti, e proprio uno di questi partner ha sviluppato la tecnologia, quindi il CREA è l'ente di ricerca sì. radicato nel territorio che ha avuto questa idea, questa intuizione, questa sensibilità. E quindi noi abbiamo dato le informazioni scientifiche, le informazioni legislative per la grafica del Braille e per lo storytelling della narrazione.
Sì.
Sispre, che è una start-up innovativa nelle tecnologie, ha creato un QR code, attraverso un QR code, questa etichetta narrante, che è semplicissima ascoltarla, perché c'è un'app che i non vedenti e gli ipovedenti hanno già scaricato sì. nel loro telefonino, dispositivo telefonico, ma che ognuno di noi può scaricare. L'abbiamo messo leggermente in rilievo, il QR code, sulla bottiglia dell'olio, in maniera tale che al tatto si tocca, si appone il dispositivo telefonico e parte la narrazione. Quindi si ascolta con facilità la storia dell'etichetta, quindi quello che è scritto in etichetta, ma si può ascoltare anche la contestualizzazione del prodotto sul territorio,
di quel prodotto. Quindi il QR code, noi, per chi non lo sapesse, per chi fosse meno avvezzo alla tecnologia, sostanzialmente, se siete un po' avanti con l'età, magari fatevi aiutare dai figli o dai nipoti, è quel quadratino bianco e nero che sembra, come dire, una specie di labirinto, ci sono un
Perfetto.
Sacco di è un disegno astratto, sembra, che viene letto dal cellulare, un po' come quando apriamo la chat che utilizziamo tutti i giorni, no? L'apriamo sul web, dobbiamo fare questo tipo di decodificazione. In questo caso c'è la narrazione, aprendo con l'app diciamo questa pagina, c'è la narrazione vocale, audio, da quello che ho capito, dottoressa, giusto?
Perfetto, sì, c'è l'audio dell'etichetta e non solo, mentre il Braille è al tatto, si legge, è
chiaramente nell'immediato.
Nell'immediato. E questo è stato fatto grazie all'Unione Ceca, il Braille. Loro hanno messo a disposizione la loro grafica, le loro attrezzature.
Quindi, insomma, è stato frutto di una collaborazione importante, perché chiaramente ognuno con le proprie competenze può naturalmente arricchire il progetto e renderlo completo, perché poi fondamentale è la completezza del servizio che si dà. Altrimenti si rischia di non essere realmente utili. Dottoressa Lo Feudo, lei diceva hanno partecipato tanti partner, si sta, diciamo, facendo divulgazione dell'idea. Se sì, in che modo e che percorso avrà questa idea? Perché noi immaginiamo che ci siano anche delle regole comunitarie da rispettare o no sul fronte delle etichette, dell'accessibilità, scusate, in particolare dell'etichetta.
Certo, è tutto il comparto alimentare, diciamo, è di pertinenza comunitaria. E quindi è importante che questo percorso venga, come posso dire, recepito a livello comunitario, affinché da una semplice sperimentazione possa diventare un qualcosa di obbligatorio, di reale, diciamo.
Certo, quindi sarà presentato in sede anche comunitaria attraverso la politica?
È stato presentato.
Ah, okay.
Allora, un europarlamentare della giurisdizione meridionale, noi l'abbiamo presentato a Cosenza
sì.
questo, la prima volta, la dottoressa Ferrara, ha apprezzato tantissimo questa nostra iniziativa e l'ha portata a Bruxelles, l'ha fatta conoscere proprio rendendo evidente l'impegno dell'Italia in questa direzione. E il commissario alle pari opportunità e alla sicurezza alimentare hanno già, diciamo, apprezzato l'iniziativa, per cui il percorso a livello comunitario è già avviato. È stato inserito proprio nella strategia Farm to Fork del programma legislativo di questo Parlamento. I tempi certamente non saranno brevissimi.
E però nel frattempo in Italia possiamo cominciare a sperimentarla? Si sperimenterà, dottoressa?
Perfetto, allora noi l'abbiamo sperimentata con l'Olivo Smart e c'è questa azienda che ha fornito le sue bottiglie di olio, quindi sì, sono in circolazione con il Braille e la narrante, ma adesso il nostro obiettivo è quello di traslare questa sperimentazione ad altri alimenti di largo consumo e anche di nicchia, perché come dicevo l'accessibilità deve essere nei confronti deve essere.
Anche perché le esigenze alimentari in questi ultimi anni sono cambiate tantissimo, quindi allora io adesso però vorrei andare da Roberto Crocco, lo ricordo, vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi di Cosenza. Roberto, allora l'iniziativa la chiamo per nome perché lei è giovanissimo, mi permetta, spero non la prenderà come una scortesia.
Assolutamente.
Lei ha una voce davvero giovanissima, noi possiamo esserle madri forse. Allora, l'iniziativa decisamente sta colmando un vuoto che nel quotidiano, da quello che abbiamo compreso, crea un bel po' di disagio ai non vedenti e agli ipovedenti. Ci dica, di solito, qual è la prassi quando si fa la spesa avendo sotto mano le etichette tradizionali, cioè come ci si deve attrezzare? Bisogna per forza chiamare un addetto del supermercato o del negozio in questione e chiedere la cortesia di leggere quello che c'è in etichetta?
Sì, purtroppo oggi se non ci fossero iniziative del genere come questa dell'etichetta accessibile, la situazione sarebbe molto molto complessa, perché io parlo per esperienza personale, in quanto ormai sono diversi anni che vivo da solo, e quando appunto devo fare la spesa, i metodi che ho trovato io, che ho scovato per cercare di essere il più autonomo possibile, sono sostanzialmente due. Uno è quello di far venire la spesa a casa tramite quei supermercati che consentono online di ordinare la spesa, e quindi si può leggere in qualche modo attraverso i nostri dispositivi, possiamo leggere dal sito quindi i prodotti che andiamo a comprare.
Certo, quando c'è l'elenco degli ingredienti, dice lei, naturalmente sul sito è possibile capirlo con anticipo, quindi è un lavoraccio comunque da fare prima,
comunque
bisogna prepararsi.
Bisogna spulciare prodotto per prodotto, scegliere, quindi comunque ci vuole del tempo. Un'altra soluzione è andare direttamente al supermercato, ma questa non è una soluzione diciamo scontata, perché chiedere aiuto comunque agli addetti del supermercato non è una prassi che si suole fare, diciamo, non sono tenuti loro a
fare. È chiaro, è una cortesia.
È una cortesia, esatto, quindi ringraziamo coloro che lo fanno, ma non possiamo certo andare avanti in questo modo
anche perché è una violazione bella e buona della libertà personale, della dignità anche personale, no? Io devo poter avere nel momento in cui mi occorre l'informazione, devo avere la libertà di decidere se, come prendere, con quale metodica, con quale tempistica, perché non posso perdere così tanto tempo per scegliere magari un prodotto. Esatto, anche perché la persona potrebbe non essere disponibile nell'immediato, a meno che io non mi porti dietro costantemente qualcuno, una persona di famiglia o un amico o un'amica che mi dia una mano. Ma anche qui siamo sempre sulla questione della violazione della libertà e dell'autonomia. L'autonomia veramente non ha prezzo, dobbiamo dirlo, lei ce lo dice, lei lo sperimenta, anche perché lei dice vivo da solo, acquisire un'autonomia in solitudine, essendo non vedenti, è qualcosa che si guadagna anche, immagino, mi dica lei, con fatica, con
ci
lavoro.
Ci vogliono diversi tentativi, esperimenti, pian piano con l'esperienza si acquisisce la conoscenza, diciamo, delle cose che si vanno a fare. Ovviamente se c'è e c'è la possibilità ai giorni nostri di dare una mano, perché noi parliamo tanto di autonomia, e l'autonomia c'è, la riscontriamo per esempio nelle grandi città quando ci muoviamo attraverso gli autobus che hanno la sintesi vocale, attraverso i percorsi tattiloplantari che si trovano tipo per terra, come quello che abbiamo noi a Cosenza. E ci sono diversi settori che fanno attenzione appunto a questa particolarità. Però ecco, è inutile che noi magari andiamo da soli al supermercato attraverso il percorso, attraverso l'autobus, certo. Poi arriviamo dentro e non possiamo fare la spesa.
È una contraddizione in termini, anche perché se è vero che la barriera architettonica di cui abbiamo parlato è piena l'Italia in tantissimi luoghi, tranne quelli veramente dove c'è una politica illuminata, l'Italia è piena di barriere architettoniche. Faccio per dire una città a caso che vivo, che è Roma, ma barriere architettoniche che possiamo verificare tutti, basta avere una gamba ingessata per rendersi conto, no? Di che cosa voglia dire, o avere un deambulatore per una persona anziana, non è necessariamente detto che si debba avere una disabilità grave, si sperimenta anche nel quotidiano. Le barriere architettoniche fanno già del loro e sono una limitazione enorme, una violazione della civiltà nel 2020 insopportabile. Ma su questo fronte, cioè la spesa che si fa tutti i giorni, è qualcosa che dovrebbe essere, come dire, basico. Dovrebbe essere primario, eppure si diceva con voi fuori onda, tutto quello che è primario e semplice è quello che delle volte riesce più difficile da pensare, da immaginare, perché sfugge, perché è istintivo. Chi non vive la difficoltà chiaramente non ci pensa, solo che i politici invece dovrebbero essere aiutati da grandi gruppi di esperti che evidentemente hanno memoria corta anche loro, oppure la scarsa, come dire, attitudine a quell'empatia di cui parlavo con la dottoressa Lo Feudo poco fa. Dottoressa, dunque dicevamo, quindi c'è sicuramente un percorso da fare a livello politico. In Italia voi immaginate, perché insomma l'area è quella calabrese, quella del Cosentino, ma c'è la possibilità di far sconfinare questa iniziativa? Siete stati contattati da altre regioni, da altre città? C'è la possibilità di far circolare una buona prassi come questa?
Beh, guardi, questo è il nostro obiettivo. Arrivare in Europa, ecco, ci siamo arrivati, i tempi sono lunghi, ma riusciremo ad inserire nel regolamento comunitario questa obbligatorietà. Ma adesso dobbiamo pensare all'Italia. L'Italia deve diventare il paese pilota, questo è la
mia chiaro,
missione.
È l'obiettivo primario, diciamo.
Allora, siamo stati contattati da associazioni, abbiamo organizzato proprio 20 giorni fa un webinar dove hanno partecipato anche la Federazione dei Pubblici Esercizi, quindi c'è questo movimento. Ma quindi noi vorremmo che adesso anche la politica nazionale si facesse carico di questo problema, e le aziende in maniera al momento del tutto volontaria, perché appunto non c'è nessuna obbligatorietà,
è chiaro.
Le aziende si rendano conto che i tempi sono maturi, bisogna fare qualcosa perché l'inclusione sociale
avvenga nel quotidiano, perché è quello che conta.
E noi come CREA abbiamo i centri di filiera che potrebbero offrire la competenza per tutti gli alimenti. Quindi,
perfetto. Senta, dottoressa Lo Feudo, prima di chiudere, di salutarvi, volevo citare invece l'indirizzo internet utile per chi volesse avere informazioni più concrete su questo progetto, che è www.etichettanarrante.it. Quindi è facile da ricordare, etichettanarrante.it, tutto attaccato minuscolo. Ed io allora vi ringrazio davvero per aver dedicato il vostro tempo qui con noi su Radio Vaticana Italia. Saluto Gabriella Lo Feudo, Centro Ricerca CREA, e Roberto Crocco, Vicepresidente Unione Italiana Cechi di Cosenza. Torneremo sicuramente a parlarne, grazie della vostra disponibilità e
grazie
partecipazione. E io con voi qui al Mondo alla Radio, prima di chiudere, volevo voltare pagina, volevo tornare sull'emergenza migranti in Sicilia, un'emergenza che cresce. Ieri qualche giorno fa a Lampedusa ci sono stati altri sbarchi, rendendo ancora più critica la situazione dell'hotspot dell'isola siciliana. Ospita al momento 536 migranti a fronte di una capienza di 95, pensate. Intanto sono stati rintracciati i migranti fuggiti dal centro Pian del Lago di Caltanissetta nei giorni scorsi, e noi adesso sentiamo insieme l'intervista della nostra Marina Tomarro a Donatella Danna, che è direttore dell'ufficio Migrantes della città siciliana.
principalmente, essendo tutti tunisini, probabilmente loro sanno che le possibilità anche poi di essere inseriti in un percorso di regolarizzazione, le motivazioni sono molto labili e quindi non venendo da paesi in zona di guerra, eccetera, rischiano poi di essere rimpatriati. E quindi queste poche speranze sicuramente sono il motivo principale che li ha indotti a cercare altre vie. Questa, diciamo, penso sia la motivazione principale, ma anche il fatto che comunque al centro di accoglienza la situazione, a causa dei tagli che ci sono stati negli ultimi tempi, sicuramente non è, diciamo, ideale rispetto a qualche anno fa, quando invece addirittura i ragazzi facevano la fila fuori, si accampavano fuori dal centro di Pian del Lago per poter entrare, perché comunque richiedevano in questo centro di accoglienza il primo step, un buon sistema di accoglienza che poi li avrebbe portati alla regolarizzazione, comunque un posto dove stare anche bene per un lungo periodo. Invece ora pensare di stare lì anche tanti mesi può risultare anche pesante.
Come vengono accolti i migranti quando arrivano?
I migranti in generale, dopo essere stati accolti, diciamo, nei primi hotspot che si trovano a Lampedusa o a Pozzallo, nei vari porti che ci sono, poi vengono trasferiti in questi centri di accoglienza. Diciamo, sul sistema proprio interno del centro di accoglienza noi non sappiamo quello che, diciamo, indirettamente, perché noi non lavoriamo all'interno del centro di accoglienza, noi ci occupiamo dei ragazzi dal momento in cui, diciamo, poi escono dai centri di accoglienza, perché hanno ricevuto un primo permesso di soggiorno e quindi sono già in una seconda fase. Per i ragazzi che sono al centro di accoglienza, spesso noi ci occupiamo di offrire dei servizi, fanno dei corsi di italiano, nel periodo anche che sono dentro al centro. Abbiamo dei corsi di alfabetizzazione curati dalle suore dell'UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generali, che sono delle suore che si dedicano totalmente al servizio dei migranti, quindi insieme a loro e alla Caritas portiamo avanti questi servizi che sono mirati sempre all'integrazione. Diciamo che noi, il nostro focus è soprattutto non tanto sulla fase di accoglienza, proprio di offrire, diciamo, un primo posto dove stare e del cibo, ma tutto quello che è il dopo, no? Come prepararli a vivere sul nostro territorio.
Ecco, qual è il modo migliore di accogliere queste persone?
Ma sicuramente non sui grandi numeri. Diciamo che verifichiamo sempre con fatti del genere che l'accoglienza fatta in grandi centri non va, quindi sicuramente è da rivedere questa accoglienza in grandi numeri, ma anche il fatto di creare questi posti così grandi. Io vedo rispetto a Caltanissetta, questa struttura che si trova ai margini della città, comunque diventa in qualche modo un ghetto dove loro sono tutti raccolti insieme, si spostano poi in gruppi perché salgono magari dal centro di accoglienza alla città. Invece se ci fosse la possibilità di fare delle accoglienze diffuse sul territorio, anche l'integrazione sarebbe più facile.
Ecco, quali potrebbero essere allora le soluzioni?
Le soluzioni sono delle piccole strutture di accoglienza, addirittura noi stiamo sperimentando l'accoglienza nelle parrocchie con delle famiglie tutor che si occupano dei ragazzi. Noi abbiamo aderito con la Caritas, insieme alla Caritas, al progetto Apri, che è un progetto della CEI portato avanti da Caritas Italiana, che prevede proprio l'accoglienza o in famiglia addirittura o in piccole strutture nelle parrocchie, dove ogni ragazzo ha una famiglia tutor che si occupa di seguirlo, di accompagnarlo, oltre ovviamente agli operatori del progetto. Dove la finalità è proprio quella di dare a questi ragazzi poi delle ali per volare, cioè di non offrire soltanto mangiare e dormire. Io ai ragazzi, lo ripeto spesso, ai ragazzi che abbiamo accolto nella nostra, è proprio una bellissima esperienza, una bomboniera, si chiama Casa Santa Barbara, dove ci sono ragazzi di diverse nazionalità, diverse religioni, e a loro dico sempre: questo anno in cui noi staremo insieme deve essere un anno che vi dà veramente delle possibilità per poi farcela da soli nella vita. Se tra un anno, dico sempre, noi siamo al punto di partenza, vi abbiamo solo dato un tetto del cibo, abbiamo fallito. Infatti per loro stiamo avviando, oltre ai corsi di italiano ovviamente, stiamo facendo prendere la patente, abbiamo avviato 3 percorsi di regolarizzazione con la sanatoria che c'è in questo momento, e insomma li seguiamo a 360 gradi.
Al microfono di Marina Tomarro era Donatella Danna, direttore dell'ufficio Migrantes della città siciliana di Lampedusa, di Caltanissetta, scusateci, sull'emergenza migranti. Il mio tempo si chiude qui, grazie a Luciana Fantini, Roberto Colangeli, Regia Consol, tutti voi per averci scelto anche oggi. Da Paola Simonetti l'augurio di una buona serata e alla prossima.
In blu notizie.